Settimana decisiva in chiave mercato per il Napoli, che prova a rinforzare la difesa. Che sessione sarà per gli azzurri di Conte? Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, cuffie in testa, microfoni accesi, è proprio iniziata questa nuova settimana, tutta dedicata al Napoli con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, come di consueto, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per tutti gli aggiornamenti sul Napoli. È iniziato oggi ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, una sessione che si preannuncia particolarmente interessante per gli azzurri di Antonio Conte. Proveremo ovviamente a parlarne insieme ad esperti di calciomercato, tutte le ultime notizie da casa Napoli e poi ovviamente anche un'analisi sul momento del calcio italiano. Proveremo a condurla insieme, ma soprattutto insieme ai vostri pareri, alle vostre domande, perché lo sapete, la trasmissione la facciamo insieme a voi, quindi 339-666-9990 e questo il numero da comporre, al quale inviare attraverso WhatsApp tutte le vostre domande, le vostre curiosità, nonché anche le vostre idee sul Napoli di Conte. Secondo voi quali saranno le prime operazioni che si concluderanno? Ovviamente uno sguardo particolarmente attento va al reparto difensivo, che l'anno scorso, come detto dallo stesso Conte durante la presentazione a Palazzo Reale, ha preso davvero troppi gol. Poi Conte ha anche rimarcato che quando si prendono gol non è sempre solo colpa esclusivamente del reparto arretrato, ma di tutta la squadra che non è capace di rientrare, con i giusti tempi e soprattutto con le giuste distanze tra i reparti. Al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Ripeto il numero 339-666-9990, scriveteci e poneteci i vostri quesiti, digeriremo i nostri ospiti. E il primo ospite, che in realtà è un padrone di casa, è come di consueto Pasquale Tina, firma della Repubblica, nostro inviato a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, settimana decisiva, è iniziato finalmente ufficialmente il calciomercato. Quali operazioni ti aspetti in primo luogo per il Napoli di Conte e ovviamente di un De Laurentiis che insieme a Manna è attivissimo?
Io mi aspetto che, adesso finiti gli europei, mi aspetto quattro cose. Adesso non so se l'ordine, non so se sarà questo oppure insomma poi lo cambiamo, però mi aspetto che Di Lorenzo dica che resti a Napoli, che qua la Schelia decida il suo rinnovo del contratto, che il Napoli acceleri e chiuda Buongiorno e prenda una decisione definitiva su Spinazzola. Immagino che, non so se ce la faranno, tutte queste situazioni saranno risolte per l'11 quando comincerà il ritiro, però credo il lavoro sia questo. Aggiungo una quinta, capire insomma se arriva un'offerta per Osimhen, considerando che adesso apre anche il mercato della Saudi League, che io continuo a pensare che almeno per quanto riguarda i soldi e la clausola sia quello tra virgolette più facile, cioè nel senso le squadre arabe possono pagare 130 milioni di euro, poi bisognerebbe vedere chiaramente se Osimhen decidesse o meno di andare a giocare in Arabia Saudita.
Allora, Conte, ovviamente hai fatto una panoramica molto ma molto approfondita per quanto riguarda tutte le operazioni più importanti del Napoli, poi ci sono i quattro incedibili di Conte: Lobot, Kangissà, Di Lorenzo e Kvaraschelia. A che punto siamo con il rinnovo di Kvara? C'è stato quell'incontro nei giorni scorsi tra De Laurentiis e chiaramente il calciatore, l'agente del calciatore. Contratto non ancora accettato, non ancora firmato, che cosa ti aspetti?
Allora, io aspetto qualche novità nei prossimi giorni, non so se ci sarà un altro contatto, un altro incontro, ma mi aspetto insomma che ci sarà un altro diciamo summit, magari. Io credo che il giocatore andrà in vacanza, quindi magari parleranno con il Napoli parlerà con il procuratore. La professione del Napoli su quella schiera è chiara: o accetta il rinnovo a 5 milioni, 4 e mezzo più bonus come ingaggio base, o resta 1,4 visto che altri 3 anni di contratto, quindi poi vedremo quale sarà la decisione di Kvaraschelia.
Infatti lo ribadiamo, no Pasquale, non c'è alcun dubbio sulla permanenza per il prossimo anno di Kvaraschelia, così come Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka, quindi tutte le offerte sarebbero comunque rispedite al mittente, come è accaduto proprio con quella del Paris Saint Germain avanzata proprio per il georgiano.
Sì, per Di Lorenzo ci sarà anche per Di Lorenzo si è lavorato tanto in questo periodo, anche lui comincerà le vacanze, quindi vediamo quando eventualmente ci sarà qualche comunicazione ufficiale, però anche su Di Lorenzo posso dire che qualche passo in avanti decisivo sia stato compiuto. È chiaro che sarà la vicenda definitivamente conclusa quando sentiremo pronunciare presto a Napoli, però ci si sta lavorando per ottenere al più presto questa frase.
Pasquale, ieri hanno salutato, meglio il Napoli ha salutato definitivamente Diego Demme, Dendonker, Gollini, Idasiak, Traoré e soprattutto Piotr Zielinski. Piotr Zielinski mancherà al Napoli di Conte, tu stamattina dicevi in realtà forse non c'è bisogno di un sostituto per il tipo di modulo che Conte vorrà schierare.
Si parlava del sostituto tu curro, cioè proprio uguale,
sì,
no?
Chiaro.
Se il Napoli gioca 3-4-2-1, 3-4-3, credo che si vada su un mediano diverso, se un centrocampista con caratteristiche, con un centrocampista con caratteristiche diverse. Io credo che Conte mantenga i tre davanti, che poi siano larghi, che poi giochino dietro la prima punta, penso insomma che il Napoli non cambi il tridente. E quindi immagino insomma che possa arrivare un centrocampista diverso. Io credo che sul centrocampista bisogna insomma avere invece un po' più di pazienza rispetto per esempio
alla difesa. Un'urgenza in questo
momento. Io credo che Conte vedrà un ritiro Cajuste, avrà modo di parlare sia con Gaetano, che vedrà, perché poi Cajuste e Gaetano saranno protagonisti subito a Di Maro con il ritiro. Fororuncio no, perché va in ferie e quindi sarà in vacanza, va in Castel di Sangro. Lobotka lo stesso, anche il Sarri verrà prima, quindi io credo insomma che Conte voglia vedere insomma Cajuste e Gaetano e poi si prenderà una decisione sul nuovo centrocampista.
Allora 339-666-9990, ci stanno arrivando già tanti messaggi al nostro numero WhatsApp. Andrea scrive: il Napoli doveva già annunciare la vendita di Osimhen oggi, addirittura per l'11 luglio la difesa deve essere già al completo, ma sappiamo i tempi biblici del Napoli. Allora c'è una certa paura, no, da parte, non paura, ma c'è l'idea che Osimhen potrebbe restare a Napoli perché non ci sono ancora offerte, però oggi è presto perché è il primo giorno.
Paura eventualmente farebbe paura questa.
No, infatti paura non è un termine esatto, anche se in tanti manifestano un po' questa preoccupazione, più che altro per una questione di ingaggio. Ci sono anche persone, tifosi molto molto attenti da questo punto di vista.
Sì, lo so, capisco quello che dicono. Io personalmente credo insomma che Osimhen farà parte del reparto attaccanti, cioè farà parte del valzer degli attaccanti delle squadre europee che comincerà credo a breve, perché il Chelsea non ha preso ancora l'attaccante, l'Arsenal non ha preso ancora l'attaccante, Paris Saint-Germain non ha ancora preso l'attaccante. Qualora non dovesse muoversi nulla e Osimhen restasse a Napoli, di sicuro io non sarei preoccupato, perché parliamo di uno degli attaccanti più forti d'Europa. Penso però che qualche offerta arriverà, poi vediamo insomma. Sul fatto che il Napoli sia già in ritardo non sono d'accordo, perché credo che nessuna squadra abbia fatto ancora acquisti. Il Napoli ne ha già fatto uno per Rafa Marin. Il mercato è una rassegna come il mondiale, sono sai quelle manifestazioni che rallentano un po' il mercato perché molti giocatori magari decidono di aspettare la fine degli europei. Molte squadre, per esempio il Torino, ha aspettato per Buongiorno che finissero gli europei,
neanche un minuto per il difensore,
perché magari si sarebbe dovuta scatenare un'asta nei confronti del giocatore, e quindi vediamo insomma. Quindi io credo insomma che il Napoli sia assolutamente in tempo. Poi ragazzi, un aspetto importante lo ha detto Conte, non lo sto dicendo io, lo stai dicendo tu. Il Napoli deve fare una rivoluzione, il Napoli deve cambiare alcuni aspetti della rossa, quindi fare, come dicevi tu, rinforzare la difesa. È arrivato già Rafa Marin, io credo che a breve anche Buongiorno sarà un giocatore del Napoli, arriverà un esterno, il Napoli sta continuando a parlare con l'entourage di Spinazzola per trovare un accordo. Poi bisogna capire, poi ce lo farà capire, ce lo dirà l'allenatore, se Di Lorenzo e Matias Oliveira giocano nel terzetto arretrato, cioè fanno i braccetti come si dice adesso, il Napoli potrebbe invece di prendere un terzo centrale magari prendere un esterno a destra. Quindi poi queste sono tutte valutazioni che farà Conte in base anche alle risposte che avrà sul campo. Però poi se vendi Osimhen ovviamente va sostituito, se vendi Simeone va sostituito, devi prendere un centrocampista, cioè non è una rivoluzione, devi fare un buon mercato, esatto, perché il mercato ti consentirà di essere più competitivo l'anno prossimo, perché poi io sono sempre dell'idea che in campo vadano i calciatori e non il calcio non è soltanto un gioco di allenatori. Però il Napoli non deve fare una rivoluzione, deve prendere 12-13 calciatori. A quel punto forse, se il Napoli avesse dovuto prendere 12-13 calciatori, sarei d'accordo sul ritardo, ma così obiettivamente no.
Allora, il nostro ascoltatore Andrea, autore del messaggio di prima, specifica che Osimhen andava venduto subito per far cassa, non per l'ingaggio, ovviamente questa è la sua preoccupazione.
Però Andrea, qualcuno deve, se per venderlo subito, cioè deve essere qualcuno che ti fa un'offerta, no? Se no come lo vendi subito? E poi faccio uno scenario, no? Dico una cosa forse un po' paradossale, forse venderlo prima e fare cassa ti aumentano tutti i prezzi dei calciatori, esatto, perché sanno insomma che è incassato tanto da Osimhen.
Anche è vera questa cosa, effettivamente non l'avevo considerata e mi sembra molto interessante questa riflessione, perché potrebbe guidare, ovviamente non artatamente, però potrebbe anche incidere indirettamente sul mercato del Napoli. Pasquale, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti seguiamo, grazie, come ti leggiamo come di consueto sulla Repubblica. Grazie, ciao, a Pasquale, grazie. Tina, ciao, ciao. Grazie. E allora, ci state scrivendo in tantissimi, Emanuela, ma Osimhen, se non dovesse succedere ancora nulla, per il 10 partirà comunque per Di Maro, così Massimo. Massimo, assolutamente sì, ovviamente i calciatori che non hanno disputato competizioni con le proprie nazionali, che quindi hanno esaurito per il 10, per l'11, che è il giorno della partenza per Di Maro, le loro 3 settimane canoniche di ferie, si uniranno appunto alla spedizione azzurra. Insomma, è chiaro che in un mondo ideale sarebbe molto ma molto importante che a grandi linee una parte almeno del mercato, la parte essenziale del mercato del Napoli per allora fosse, non dico chiusa, ma perlomeno ben avviata, in modo tale da dare a Conte i giocatori di cui necessita assolutamente e che necessita di vedere in azione. Sarà molto importante però per Conte anche valutare, come diceva lo stesso Pasquale Tina, i tanti giocatori che ci sono in rosa e che, come lo stesso tecnico del Napoli ha detto, ha visto e ha avuto modo di vedere soltanto in televisione, non vede l'ora, lo ha detto appunto lo stesso Conte, non vede l'ora di poterli misurare sul campo. 339-666-9990, continuate a scriverci, qualche istante di pubblicità e torniamo da voi con notizie di mercato, ma anche con qualche analisi un po' più approfondita sugli aspetti tecnico-tattici del Napoli di Conte. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ci state scrivendo in tanti al 339-666-9990, scusate. Marco Guadagno da Sicondigliano ci scrive: Emanuela, buonasera, se l'eventuale acquisto di Spinazzola svincolato va per le lunghe, figuriamoci quando andremo a trattare i calciatori più costosi. Io credo che gli ultimi acquisti arriveranno anche a campionato iniziato. È una possibilità, insomma, non sarebbe una novità, non so quanto opportuno. Lo proviamo a chiedere al nostro prossimo ospite, firma del Roma, Salvatore Cagliazza. Bentornato Salvatore.
Buonasera Manuela, a te e tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora Salvatore, il mercato, insomma, nelle varie idiosincrasie, no, del calcio, termina quando comunque il campionato sarà bello che è cominciato, come oramai succede sempre, e c'è questa possibilità che poi la squadra si puntelli e assuma l'organico definitivo a campionato già iniziato? Quali sarebbero i rischi, visto che il Napoli si trova a partire, non dico da zero, ma con un progetto nuovo?
Io credo che Conte voglia da subito una rosa completa, al di là di quelle che poi dovranno rientrare dopo i 15 giorni canonici per gli impegni europei. Vorrebbe i rinforzi da subito, anche per amalgamarli, anche per farli partecipi del suo metodo di lavoro, che non è un metodo facile. È un'organizzazione di lavoro, di fatica, veramente molto diverso dagli altri. Noi eravamo abituati all'inizio della scorsa stagione al metodo Garcia, sinceramente eravamo in ritiro a Di Maro e ci rendevamo conto che la squadra non lavorava come lavorava prima con Spalletti o piuttosto con Maurizio Sarri, e poi abbiamo visto i risultati. Quindi Conte è l'uomo del fare, e sono convinto che manna il presidente De Laurentiis proveranno a portare a casa da subito i rinforzi, anche perché poi a campionato in corso sarà difficile rientrare nel metodo di questo allenatore che vuole partire. Lui non è quasi mai entrato in corsa nelle squadre perché vuole partire dall'inizio, vuole fare una preparazione basata sui metodi di lavoro e quindi proseguire per tutta la stagione. Spero che riesca ad avere il prima possibile gli rinforzi che gli servono.
In effetti è così. Ci scrivono al 339-666-9990, ci scrive Roberto da Casoria e dice: oltre agli acquisti di spessore bisogna risolvere necessariamente tutte le situazioni pendenti, in ritiro niente musi lunghi. In effetti, quanto è importante avere a disposizione uno spogliatoio sereno, lo proviamo a chiedere ad Andrea D'Amico, intermediario di mercato, procuratore. Bentornato su Marte, Andrea.
Ah, buonasera a voi, un caro saluto anche a tutti i vostri ascoltatori.
All'altra linea telefonica abbiamo Salvatore Cagliazza.
Salve, salve, buonasera D'Amico.
Buonasera Salvatore.
Allora, dottor D'Amico, una situazione complicata, quella del Napoli, però quanto è importante effettivamente, come diceva il nostro ascoltatore, che siano risolte tutte queste situazioni un po' complesse, tipo appunto quella di Lorenzo, Kvaratskhelia, e che si arrivi in ritiro con una serenità che il Napoli quest'anno, nella stagione passata, aveva perduto.
Ma sicuramente questo sarà uno degli impegni più importanti, preliminari all'inizio del campionato di Antonio Conte, però lui ha esperienza, la personalità e la forma mentis per mettere a posto tutte queste situazioni. È chiaro che un allenatore come lui può incidere anche su quelle che sono le dinamiche di mercato, discutendone con la proprietà e facendo magari e cercando di far passare un certo mal di pancia anche a certi giocatori, però mi rendo conto che a volte non è facile, perché poi ci sono degli interessi che coinvolgono contratti, che coinvolgono anche sirene che vengono da fuori, che non è facile gestire, soprattutto per chi ormai non ha più un senso di appartenenza come eravamo abituati magari 20-30 anni fa. Per adesso i giocatori, soprattutto con tutta questa moltitudine di giocatori che vengono dall'estero, per loro, cioè, giocare a Napoli e giocare in un'altra parte del mondo è assolutamente la medesima cosa. Sono sì dei veri e propri professionisti con meno senso di appartenenza di quello che avevano in passato per la maglia, insomma.
Direi di sì. Salvatore, la tua domanda per Andrea D'Amico.
Sì, volevo chiedere al dottor D'Amico che pensa dell'arrivo nella società azzurra di Lele Oriali, lui che comunque ha un passato storico, ha un passato importante, una figura che nel Napoli, diciamoci, dottor D'Amico, non c'è mai stata, no? C'era il presidente, il direttore sportivo, ma non c'è mai stata una figura così forte ed importante. Sembra che stia cambiando qualcosa in questo Napoli dove faceva e comandava tutto De Laurentiis.
Ma guardi, ritengo Lele Oriali innanzitutto una grande persona, oltre che un grande professionista del passato, campione del mondo, però soprattutto ha avuto esperienza da grande giocatore, ha avuto esperienza di grandi club, ha fatto direttore sportivo e poi dopo ha fatto molto bene questo ruolo ed è stato determinante, secondo me, il suo ruolo anche nella stagione dell'Inter, quando faceva proprio da trade union tra la gestione della squadra, l'allenatore e poi anche tutti, in quel caso lì, da ex interista, i tifosi, l'opinione pubblica. Penso che sia un apporto molto importante, non a caso Antonio l'ha portato a Napoli facendo benissimo gli interessi della società, perché penso che l'esperienza professionale e umana di Lele Oriali sia molto importante.
Dottor D'Amico, Hermoso pare vicinissimo al Napoli, così dice la RAI, dovrebbe essere stata trovata l'intesa sulle commissioni, si lavora sull'ingaggio, per cui la distanza dovrebbe essere al momento minima, è però una scelta parallela a quella di Buongiorno, che è il, diciamo, primo obiettivo del Napoli di Conte. In che modo cambia la difesa del Napoli con questi innesti, poi ricordiamo anche Marin che è un acquisto che si perfezionerà nelle prossime giornate.
Ma penso che l'obiettivo principale sia Buongiorno, e su questo stanno già lavorando da tempo. Ironia della sorte, si trova allenatore del Napoli, possibile società cessionaria, Antonio Conte, e sulla panchina del Toro possibile società cedente Paolo Vanoli, con cui hanno lavorato assieme molto tempo e hanno avuto grande successo sia in Inghilterra che in Italia, e quindi questa è veramente una coincidenza. Però è normale che una società, oltre che avere un obiettivo primario, debba anche lavorare su degli altri obiettivi, diciamo così, secondari, alternativi, cioè non puoi avere soltanto un obiettivo. Quindi è assolutamente giusto e logico che si possano costituire delle altre negoziazioni per vedere che, qualora diventasse troppo onerosa o non andasse bene da prima, comunque con il beneplacito dell'allenatore ci possono essere anche degli altri obiettivi.
Prima di lasciarla andare,
Manuela, volevo fare una domanda al dottor D'Amico, avendo lui tanta esperienza. La posizione di Manna, giovane dirigente, come può migliorare con un Antonio Conte che ha ammesso in conferenza stampa di sentirsi manager?
Lui ha fatto molto bene alla Juventus con il settore giovanile, come poi anche in questo, diciamo così, momento delicato della Juve, quando comunque c'è stata la partenza di Cherubini, ha lavorato anche in questa stagione con Cristiano Giuntoli. Penso che Giovanni possa portare freschezza, possa fare comunque quello che gli chiederà l'allenatore e la società, perché non dimentichiamo che magari ci sono allenatori che dicono voglio quel giocatore lì, e quindi sta il direttore sportivo andare a prenderlo, altri che invece magari delineano una, diciamo così, un profilo tecnico, tattico di un giocatore, e poi magari il direttore sportivo ha maggiore autonomia nell'andare a prendere determinati profili. Però, conoscendo Antonio, secondo me lui darà degli obiettivi chiari, precisi, e quindi starà a Giovanni cercare di completare le operazioni, insomma.
Allora, giusto una battuta sulla situazione del calcio italiano con l'ennesima delusione da parte della nazionale, no? Dopo due mancate qualificazioni alla fase finale dei mondiali, una vittoria dell'europeo e poi invece la brutta figura dell'europeo, della spedizione dell'Italia in Germania per Euro 2024. Cos'è che non va nel calcio italiano e poi, insomma, come si fa a risolvere questo problema dei giovani, che in Italia sono giovani anche a 25 anni?
Guardi, sono argomenti così interessanti e così importanti, e ognuno di essi avrebbe bisogno di una trasmissione intera per approfondirne il significato.
Vero.
E cercherò di essere abbastanza sintetico per dare degli input così, sì, di riflessioni. Allora, per me il problema non sono mai le sconfitte o le vittorie, ci mancherebbe anche quello, sono comunque, perché lo sport, il calcio, è molto spesso uno sport episodico. Guardate ad esempio ieri l'Inghilterra, praticamente era fuori dagli europei, e se fosse terminata la partita dopo un minuto con la vittoria della Slovacchia, chissà cosa ci sarebbe stato oggi su tutti i tabloid inglesi, piuttosto che su tutti i social, tutta la comunicazione. La stessa cosa vale anche per ogni competizione, no? Però secondo me il problema dell'Italia è un problema strutturale, è un problema di modello di business ormai superato, su cui continua a lavorare una delle aziende più importanti come aggregato del panorama internazionale e nazionale. Siamo come calcio la terza, quarta azienda, e quindi dobbiamo capire che non possiamo più lavorare su delle regole che andavano bene nel 1970. 50 anni sono veramente tantissimi per un qualsiasi azienda che voglia stare al passo dei tempi. Il calcio è una grandissima azienda, sono cambiate le tecnologie, sono cambiati i regolamenti, sono cambiate
tante cose, e noi invece continuiamo a lavorare su un modello di business che è come quello degli anni 70. Non funziona così. È chiaro che poi abbiamo aperto a seguito delle altre decisioni delle sentenze Bosman e tutto, a tutta una serie, una pluralità di giocatori stranieri, e facendo perdere di valore i nostri giocatori che non trovano spazio per giocare nelle serie maggiori, in Serie A, in Serie B, addirittura le squadre giovanili. È chiaro che se noi pensiamo che la nazionale debba avere il ruolo di vertice di questa piramide organizzativa, sportiva, che poi diventa economica, anche diventa certo, entertainment, diventa business, allora dobbiamo dargli del carburante a questo movimento. Non possiamo pensare che arriviamo agli europei con tutti gli stranieri che giocano in porta o fuori in Serie A. Penso che sia più del 66% i giocatori stranieri che giocano in Serie A, giocatori svizzeri, slovacchi e di qualsiasi nazione vengono e giocano e fanno esperienza da noi. E poi noi non abbiamo i giocatori da mandare agli europei, dobbiamo mandare giocatori che hanno fatto una partita agli europei.
Incredibile.
Dobbiamo andare a prendere e attaccarci sempre a San Donnarumma, perché comunque guardate quanti portieri stranieri giocano in Italia. Così. Allora va fatta una riflessione dove la responsabilità del presidente e di tutto il Consiglio federale è una responsabilità sportiva. Non basta dire sto attaccato alla poltrona perché abbiamo vinto gli europei nel 2021.
Esatto.
No, non va bene così. No, la riflessione non va fatta sulla vittoria o sulla sconfitta, va fatta sulla temperatura del calcio italiano. Abbiamo degli stadi quasi del 1990, perché comunque nessun presidente si prende la briga o comunque la responsabilità finanziaria e economica di costruire uno stadio sapendo che retrocedere equivale a fallire anche finanziariamente, esatto, se non torni su subito. Abbiamo squadre indebitate, la riflessione è molto più grande, esatto, che non vincere o perdere una partita all'europeo. È chiaro che se perdiamo tutti questi problemi si evidenziano ancora, esatto, in maniera maggiore.
Guardi, dottor D'Amico, io avrei piacere di invitarla nuovamente, magari o in settimana o la settimana prossima, per un approfondimento un po' più lungo, se lei vorrà, ovviamente, proprio su questi temi, perché io li reputo di estrema importanza e non vorrei che, passata la delusione per la sconfitta dell'Italia, si abbassasse il livello di attenzione, e invece mi piacerebbe che da qui, da Radio Marte, partisse comunque un'attenzione sempre costante sul tema.
Volentieri, quando
la ringrazio
quando
davvero.
Ci sono. Buona serata
a lei, davvero. Buona serata.
Amico. Grazie.
Allora, Salvatore, dato che siamo in ritardissimo per la pubblicità, se vuoi 50 secondi e riprendiamo a parlare del Napoli. Ok, 50 secondi di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, fino alle 21 in vostra compagnia. Ritorno immediatamente da Salvatore Caiazza. Salvatore, firma del Roma, eccoci. Allora Salvatore, riprendiamo un attimo i fili del discorso, molto interessante l'intervento della gente, sì, insomma, Andrea D'Amico. Io voglio tornare.
Ha parlato la situazione grave, sì, di questo paese, purtroppo calcistico, ma anche in generale, ma noi parliamo di calcio che è meglio. Parlava di una strutturazione che non c'è, parlava di stadi che purtroppo non ci sono. Vogliamo competere per esempio con la Premier League, no?
Incredibile.
Vogliamo competere con la Liga, ma poi ci rendiamo conto che non abbiamo la possibilità di farlo perché gli stadi non ci sono. Non possiamo, esatto, cioè noi abbiamo organizzato un europeo nel 2032 perché ad oggi non lo potresti fare.
Esatto,
ma quanti anni è che non c'è una finale di Champions League in Italia? E questo ti fa capire che addirittura Istanbul l'anno scorso, io sono stato, è una città incredibile, 15 milioni di abitanti, c'ha quattro stadi ma di altissimo livello, quindi siamo arretrati. Poi per quanto riguarda i giovani, se tu vedi che per amor del cielo sono anche bravi, che vanno presi e portati qua, quando poi solo in Campania, secondo me neanche in Campania, solo a Napoli, se fai un giro delle scuole calcio,
ti rendi conto che c'è una qualità di ragazzi che purtroppo devono andare fuori. Oggi il Napoli ha ufficializzato, il team Raiola ha ufficializzato il primo contratto da professionista,
sì,
di questo Cristian Garofalo,
sì,
no?
Diceva, sì,
under campione under 17,
sì,
campione europeo con la nazionale under 17. Sì, benedetto, questo ragazzo è 2007, no? Io vedo Yamal 2008, vedo Williams 2000.
Incredibile, dai, davvero.
Cioè, è subito, che ragazzo, cioè,
ma sai, Salvatore, la cosa che sconvolge, non mi stancherò mai di dirlo, è che noi parliamo di Gaetano come di un giocatore, o meglio sentiamo parlare di Gaetano come di un giovane da lanciare, cioè,
esatto,
c'è proprio una forma mentis che non funziona,
ma,
che
Manuela,
non
ma ci tra lui e Yamal, cioè, ci passano 10 anni,
appunto, è incredibile,
quasi 10 anni. Cioè sono più di sono due generazioni di,
sì,
pallone. Io sono d'accordo con te, siamo convinti,
sì,
che a 24 anni / 25 sia ancora giovane, ma a quest'età Yamal avrà già vinto chissà che cosa,
Champions
e quindi Pedri, cioè stiamo parlando solo nella Spagna, che ho visto contro la Georgia di Cavara ieri sera, c'erano giovani che veramente, per come giocano a calcio, ti fanno venire i brividi, sembrano, sì, che stiano giocando già da 10 anni, quando 10 anni fa avevano neanche avevano 7 anni.
Infatti, no, è proprio una forma mentis sbagliata, un approccio sbagliati, che probabilmente affondano le radici proprio in tutto il sistema. Cioè, ad esempio, anche gli allenatori che hanno paura magari di lanciare un giovane, però davvero giovane, magari un 18enne, un 17enne.
Ma io questo Cristian Garofalo, io fossi in Conte, ragazzo, vieni, ti porti il ritiro con me.
Infatti.
2007, dice, io ho letto. Mi dicono che è veramente molto forte come difensore centrale. Vieni, cioè, fatelo assaporare la prima squadra.
Ma anche per alimentare il desiderio di giocare al calcio a grandi livelli, per alimentare il sogno, perché se non si sogna più, può sembrare una banalità, ma se il ragazzino non sogna più di poter emergere, ad arrivare a determinati livelli, se gli viene fatto fare una gavetta di fino ai 30 anni, fino ai 26 anni, ma anche il caso di Lorenzo, di Lorenzo poi ha avuto una carriera molto particolare, però insomma, vuol dire, ha rischiato.
Vabbè,
anche
quelle sono storie. Sono storie calcistiche,
sì,
che ci stanno,
sì,
però cioè, io che vengo dai dilettanti e dal settore giovanile, nel corso dei tanti anni che ho vissuto, no, da giornalista sportivo,
sì,
ho visto perdersi tantissimi ragazzi che erano dei talenti,
ecco,
ragazzi che avrebbero potuto tranquillamente giocare a calcio ad altissimi livelli, e invece chi è stato costretto a smettere oggi fa l'operaio. O chi ha giocato sì, ma in Serie C, massimo in Serie B, ed invece avevano le potenzialità per poter riuscire a fare il grande salto di qualità. Quindi io mi auguro, così come ha detto De Laurentiis all'inaugurazione di quel campo a Telese, che ci sia una grande organizzazione del settore giovanile, grazie all'esperienza di Manna come supervisor, grazie alle qualità di Peppe, il team manager Peppe Santoro,
sì, sì,
che io ho conosciuto tantissimi anni fa, nel 95, che era il responsabile del settore giovanile della Damiano Promotion, quindi è uno che conosce, Grava poi sta da tantissimi anni, facciamoli uscire questi ragazzi, ma portiamoli in prima squadra, facciamoli giocare, anche perché poi è un risparmio pure economico.
Infatti.
Perché se tu hai la possibilità di far uscire, sì, ragazzi dalla cantera, e poi diventa tutto più facile. Mi sono dilungato, scusa.
No, ma assolutamente, anzi era una disamina molto ma molto interessante e completa. Sarebbe da dedicare a tutti questi temi davvero una puntata per ciascun tema, perché sembra di sembra di analizzarlo attraverso dei flash, invece meriterebbe ancora più attenzione. Io nel frattempo ti ringrazio, Salvatore, per essere stato con noi qui su Marte.
Grazie a te, buona serata.
Ti leggiamo come di consueto domani sul Roma. Grazie a Salvatore Caiazza, da qualche istante in collegamento telefonico con noi il direttore sportivo Giuseppe Cannella. Bentornato su Marte.
Buonasera, ben ritrovato.
Allora, è di qualche istante fa la notizia, un'ultima ora, del Chiringuito TV, quindi ovviamente portale spagnolo, che dice che Hermoso potrebbe saltare perché ci sarebbe una mega offerta dall'Arabia Saudita, leggo da Calcio Napoli 24, e nello specifico dal club Al Ittihad, che avrebbe addirittura messo sul piatto una proposta da 12 milioni netti per 3 stagioni. Direttore, diventa ovviamente le vie del mercato sono queste, no? Non c'è mai nulla di certo fino a quando non ci sono le firme sui contratti e non vengono depositati gli stessi. Però Hermoso era ed è comunque una scelta alternativa rispetto a Buongiorno, o secondo lei potevano arrivare o possono arrivare entrambi?
A parer mio, se arrivano entrambi sarebbe un bel colpo, perché dietro vanno un po' rinfortite, la rosa è un po' spremuta sotto questo aspetto, per cui fresche, gente nuova con l'esperienza di Hermoso, con la diversità di Buongiorno, sarebbe un bel ritrovarsi nella fase difensiva.
Anche perché poi c'è Marin, che è un'alternativa, cioè comunque in questo caso qui un calciatore da provare, si parla di scommessa ovviamente.
Certo, è un giovane, quindi bisogna aspettarlo, però staremo a vedere. È chiaro che quando arrivano offerte dall'Arabia Saudita, per giocatori che sono svincolati, che fanno il contratto della vita, non c'è da aspettarsi tanta serenità. A chiunque capitano offerte del genere, svolti, ti lasciano al palo.
Noi parlammo anche nelle scorse settimane, no, delle trattative, diciamo, di calciomercato, che secondo molti per il Napoli sono ancora più lunghe e complicate rispetto ad altre squadre. Poi però vediamo che anche altrove gli affari saltano all'ultimo. Abbiamo visto la lunghissima trattativa Zirkzee Milan, con quelle commissioni esagerate, elevatissime, di 15 milioni di euro, e quindi insomma una fase di stallo, eccetera. Però restando appunto in casa Napoli, è vero che le trattative, cioè che il Napoli si trova nella condizione di dover chiudere il prima possibile, per esempio la situazione Buongiorno, il Napoli lo sta trattando da tempo con il Torino, quanto è importante affondare il colpo subito per evitare appunto l'inserimento poi di altre squadre con cui sarebbe difficile competere?
Conta molto poi la decisione del calciatore. Se il calciatore sceglie questa soluzione, è chiaro che il Napoli può aspettare. Però come vedete anche con la Fiori, che ha fatto un campionato strepitoso al Bologna e buone prestazioni con la deludente nazionale, poi fioccano le offerte a fior di milioni, quindi è un mercato difficile per chi deve prendere giocatori di prospettiva. I costi sono quelli che sono, però ripeto, se il calciatore, come ha fatto lo scorso anno che non volle andare all'Atalanta, decide di, qualora dovesse andare via dal Torino, di andare al Napoli, questo conta molto.
Allora, direttore, per quanto riguarda invece la situazione mercato un po' in generale della Serie A, oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato, la sessione estiva. Per il Napoli, che acquisti si aspetta oltre ai rinforzi in difesa di cui abbiamo parlato?
Ma guarda, il Napoli è molto legato alla situazione Osimhen. Qualora Osimhen trovi la destinazione, che io credo abbia, non so perché si aspetti tanto, però qualora non la dovessi avere, certo, è chiaro che il mercato del Napoli ruota intorno a quella cessione, perché è evidente che sostituire un calciatore importante come lui, che lo è stato negli ultimi anni, bisogna trovare minimo 2 attaccanti con la stessa qualità, quindi quello è il reparto più importante. È bene difendersi, ma poi bisogna far gol, se non trovi di far gol, resti al palo. Soprattutto puoi gestire le situazioni interne, che ripeto possono determinare il mercato in entrata.
Lukaku è un profilo che Antonio Conte vorrebbe portare a Napoli, ovviamente dopo la cessione di Victor Osimhen, un calciatore molto diverso rispetto ai parametri del Napoli, 31enne, però che ha dato tantissimo proprio con Conte all'Inter. Si aspetta che una trattativa che potrebbe decolare, ed è quello il profilo giusto per il Napoli di Conte?
Guardando sempre come ha schierato le sue squadre mister Conte, il giocatore con quelle caratteristiche l'ha sempre avuto nella rosa, quindi ritengo che al di là dell'età, che poi quando il giocatore vende ed è funzionale al progetto tattico che hai, puoi anche permetterti di avere una certezza e di fare una scommessa. Leggevo anche qualora dovesse partire Osimhen di Højlund, che all'Atalanta fece molto bene, che ha caratteristiche simili, sì. Quindi prenderli tutti e due sarebbe un Napoli super super offensivo e qualitativamente molto molto con un'asticella sopra le righe.
Sarebbe sinceramente un rafforzamento importante della rosa anche nelle alternative. Invece per quanto riguarda Zielinski, ieri l'addio ufficiale, i saluti che hanno un po' ricucito un rapporto che veramente nell'ultimo periodo ha lasciato un senso di amaro in bocca, no? Con la decisione anche da parte della società di escluderlo dalla lista UEFA per la Champions League contro il Barcellona, insomma un po' di maretta, però i saluti sono stati doverosi e insomma il Napoli ha avuto un occhio di riguardo. Ci mancherà al Napoli Zielinski, una figura di quel tipo dal punto di vista tecnico, oppure il Napoli di Conte ne fa meno, ha bisogno di altri profili?
Zielinski ha fatto 8 anni a Napoli, a parte l'ultimo per le note vicende, è straordinario, è arrivato giovanissimo dall'Udinese, ha dato tanto a questa maglia. È chiaro che negli ultimi 6 mesi ha vissuto un po' da separato in casa,
sì.
Anche se il buon Calzona alle volte contro tutti ha dovuto schierarlo, perché la sua qualità è immensa,
sì.
Lascia il fatto che 8 anni non si dimenticano, poi Napoli con l'affetto non è secondo a nessuno. È un giocatore da sostituire perché un trequartista con la doppia fase come lui fa fatica a trovarlo. Vicino allo Bocca c'era Fabian Ruiz prima, Zielinski dopo. Il Napoli con gli ultimi centrocampisti non ha sostituito quel tipo di, deve sostituire quel tipo di giocatore, quindi Manna saprà sicuramente con le indicazioni di Conte dove pescare, ma è un ruolo importante.
È in effetti un ruolo estremamente importante. La ringrazio, direttore Cannella, per essere stato con noi e per la sua consueta disponibilità.
Davvero. Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Grazie al direttore sportivo Giuseppe Cannella. Noi vogliamo in pubblicità, continuate a scriverci, vi prometto che quanto dura 30 secondi di pubblicità, quindi davvero un flash, il tempo di fare un sorso d'acqua, torniamo da voi e leggerò tutti i vostri messaggi al 339-666-9990. Vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E ve l'avevo detto, 30 secondi e siamo qui. Marco da Portici, 339-666-9990, non è il numero di Marco da Portici ma il nostro numero WhatsApp, ci ha scritto appunto al nostro contatto WhatsApp: personalmente penso che Rachmani vada venduto e dovremmo prendere un altro terzino destro con Buongiorno centrale. Olivera con Conte ci darà grandi soddisfazioni. A centrocampo proverei a prendere Luka Modric, esperienza e carisma nello spogliatoio. In attacco non mi convince Lukaku. Modric mi pare che venga da un rinnovo, mi pare con il Real. Chiediamo un attimo al nostro esperto di calciomercato. Abbiamo in collegamento con noi il consueto appuntamento con Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, mi sbaglio oppure Modric viene proprio fresco di rinnovo?
Sì, penso di sì.
Perché un nostro ascoltatore aveva suggerito un certo Modric per il centrocampo.
Sarebbe in generale anche a 39 anni un colpo straordinario, ma credo che ormai finisca la carriera a Real Madrid. C'è stato un periodo della sua carriera in cui aveva una promessa da parte del Real che sarebbe potuto andare via e aveva approcciato l'Inter forse senza neanche troppa convinzione per poter cercare di portare in Italia. C'era stata qualche chiacchierata, l'Inter ha cullato il sogno per un periodo 4-5 anni fa, poi dopo non si è chiuso più nulla.
Invece, per quanto riguarda il calciomercato, oggi è iniziato, quindi tu sei proprio in primissima linea, avrai due mesi complicati davanti, immagino.
Beh, ne ha già passato uno, quindi
ne è già passato uno, insomma, ce la possiamo fare. Un terzo della strada è compiuta, però ora si entra nel vivo. Insomma, Hermoso, c'è stata questa notizia dal Ciringuito, no? Che addirittura lo dà vicino al club Al Ittihad dell'Arabia Saudita, quando pochi istanti prima la RAI aveva comunicato che si sarebbe trovato un accordo tra il calciatore e il proprio entourage sulle commissioni. Qual è la situazione secondo voi di Sky Sport?
Ma allora, noi abbiamo sempre saputo che i numeri per il momento non erano funzionali al progetto del Napoli, che il giocatore chiaramente piaceva, ma che la situazione non si andava schiarendo per questo motivo qua. Perché i numeri erano alti fino insomma la settimana scorsa erano numeri importanti su cui il Napoli stava ragionando, ma che non avrebbe avuto intenzione di soddisfare, quindi noi siamo fermi a questo, insomma non ci risultano, non ci sono risultate finora dei riscatti da fronte Hermoso. Si continua a seguire Buongiorno, peraltro anche qui i numeri ancora non tornano, però come abbiamo avuto modo di dire nelle scorse settimane c'è una distanza che almeno per quanto riguarda il cartellino, quindi la parte più grande dell'accordo, può essere sicuramente colmata, perché sulla base fissa parliamo di una distanza di 5 milioni di euro. Poi ci sono tutta una serie di situazioni che devono essere approfondite. Chiaramente l'Italia è appena uscita dall'Europeo, sai benissimo che il Torino finora non ha voluto parlare in maniera approfondita di tutta quanta la situazione. C'è eventualmente da approfondire anche il discorso col ragazzo, che chiaramente a Napoli andrebbe volentieri, ma che poi deve sottoscrivere un contratto, quindi deve essere definito nel dettaglio. C'è da chiarire anche il discorso, come sai benissimo, dei diritti d'immagine, se ci sono anche altre squadre su cui il Torino può fare leva per cercare di mantenere altri prezzi. Però è una cosa che io questa mi aspetto che possa insomma entrare nel vivo proprio nei prossimi giorni, insomma.
Invece,
anche perché il Napoli di un altro difensore ha bisogno.
Certo, cioè, ne ha bisogno almeno di un altro, assolutamente sì. Ivan da New York dice: io questi giocatori che si fanno fare gol a grappoli, vedi Cagliari in squadra, non li voglio. Juan Jesus, Anguissa e qualche altro non li voglio più. Quando potremo vendere più i Di Lorenzo, Anguissa, eccetera? Le ragioni sono molteplici. Insomma, c'è anche chi non vuole quelli che invece Conte considera inamovibili, come Anguissa e Di Lorenzo.
Io capisco la frustrazione dopo una stagione del genere da parte dei tifosi. Credo che però il valore di questi giocatori non può essere rappresentato dalla stagione negativa che è appena finita. Parlo soprattutto di Di Lorenzo, che abbiamo avuto modo di apprezzare in maniera totale, certo non durante l'Europeo, certo non durante l'ultima stagione che ha vissuto a Napoli,
dove veramente è stato difficile trovare qualche calciatore azzurro da apprezzare particolarmente, tranne due o tre.
Penso che però se Antonio Conte, ma lo stesso vale per Anguissa, che non penso sia proprio l'ultimo arrivato, ha messo come condizione quella che alcuni giocatori non vengano toccati, fra questi sono questi due di cui stiamo parlando, io penso che sia la miglior garanzia possibile. Poi dopo si fa sempre in tempo a correggere il tiro, però una volta che tu hai a disposizione questo tipo di giocatori, andarne a trovare meglio non è uno scherzo.
No, è abbastanza complicato. Invece un altro nostro ascoltatore che fa delle riflessioni sempre molto interessanti, Adriano da Giuliano, scrive: a mio avviso per la difesa io ci proverei per un ritorno di Kim, magari in prestito, e perché no Skriniar, non in ottimi rapporti con Enrique, che ha già lavorato con Conte. Comunque complimenti per le novità sul mercato del Napoli. E va bene, poi dice appunto, fa qualche critica alle notizie bomba. In realtà oggi c'erano tanti nostri ascoltatori, Luca, che scherzando davano notizie bomba, quindi con nomi ovviamente fasulli o inarrivabili, ma si trattava di ironia. Per quanto riguarda invece Kim, sarebbe secondo te una strada percorribile quella del ritorno in prestito del calciatore sudcoreano?
In tutta sincerità ti dico di no, per due motivi. Il primo, l'ingaggio, che chiaramente è diventato molto più alto rispetto a quando era a Napoli. Il secondo, perché questi ritorni nella squadra in cui tu hai pagato il giocatore diversi milioni di euro non sono così semplici da mettere in piedi, o c'è una grande volontà da parte del ragazzo, come è stato per esempio per Lukaku nel ritorno all'Inter, oppure la squadra che l'ha comprato a 50 milioni non te lo presta l'anno successivo, pagandoti anche una parte dell'ingaggio. Non la vedo una cosa semplice, sinceramente, anche se il Napoli possa aver pensato. Io penso che il Napoli faccia bene, visto che la disponibilità economica c'è, nell'investire sui giovani, sui giocatori su cui punta, su cui crede, che possano crescere insieme al Napoli e dare anche comunque soddisfazioni, di anche certezze di garanzia. Perché, ripeto, se parliamo di Buongiorno, è un giocatore sicuramente valido, non è che il Napoli deve andare alla ricerca di questi. Il cavallo di ritorno non sempre funziona.
In effetti no, anzi spesso direi che è il contrario. Invece c'è un altro nostro ascoltatore che dice, Andrea, che dice: per Osimhen De Laurentiis non può chiedere 120 milioni, Bellingham è stato pagato dalle Merengues 102 milioni di euro e il nigeriano non è certamente più forte dell'inglese, ADL sbaglia, deve abbassare le pretese. Insomma, è troppa la valutazione di 130 milioni di euro per Osimhen, soprattutto dopo questa stagione, o è un prezzo che è ancora fattibile, che li vale ancora? Insomma, vale il calcio.
È un ordine di grandezza che secondo me ancora regge. Poi se saranno 130, se saranno 100, se saranno di più, questo lo dirà il mercato, perché è evidente che Osimhen, per l'accordo che c'è con il Napoli, per lo stipendio che prende, è destinato ad andare via. Deve trovare soltanto la soluzione giusta per poterlo fare. Quanti saranno i milioni di euro che il Napoli prenderà da questa operazione? Noi possiamo ipotizzare, possono essere quelli della clausola. Nulla impedisce al Napoli comunque di venderlo a meno o a più. Esatto. Quindi il benchmark, il riferimento con quello che è già stato, secondo me nel passato non è che funziona sempre, non è che funziona molto. Ci sono stati dei giocatori che sono stati pagati molto più di Bellingham, vedi Neymar, che hanno fatto forse molto meno di quello che ha fatto Bellingham. Quindi il prezzo lo decide il mercato, lo decide il valore del giocatore, ma non solo, lo decide la necessità che tu hai in quel momento, la concorrenza che c'è. Ancora il mercato del numero 9 non è partito.
In effetti sì, però quanto è legato il mercato del Napoli alla vendita, alla cessione di Osimhen?
Una parte certamente, una parte certamente, intanto per sostituirlo poi eventualmente, ma poi in generale per avere la disponibilità economica per andare a rinforzare tutta la squadra con la cessione di un giocatore così importante, no? Quando si vende un giocatore così importante si prendono tanti soldi, non si investono mai nello stesso ruolo, altrimenti mi tengo quello che ho, cerchi di andare a rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva rispetto a quello che tu hai visto manca, anche prendendo in considerazione le indicazioni che ti dà il nuovo allenatore.
In effetti è così. Scalvini dell'Atalanta ci chiede: Carmine da Villaricca è fuori dalla portata del Napoli?
Ma allora, in assoluto ti direi di no. Oggi è infortunato, quindi non prima di febbraio torna. Io credo che oggi teoricamente sarebbe il momento migliore per andarlo a prendere, ma l'Atalanta non lo vende secondo me adesso. Ci vorrebbe un'offerta che non prenda in considerazione l'infortunio, e questo non è possibile. È un rischio molto grosso che ti andresti a prendere. Allora, a quel punto, se devo spendere tanti soldi, aspetto che torni e vedo anche come torna, con tutto l'augurio possibile per Scalvini di tornare anche meglio di come era prima. Dopodiché, siccome è giovanissimo, e sai benissimo che ormai i difensori centrali costano come gli attaccanti, magari ci trovi sopra una concorrenza che il Napoli può dire anche in questo momento non ce la faccio, però è un giocatore molto forte, molto bravo.
In effetti sì, insomma staremo a vedere, racconteremo insieme nel corso delle prossime settimane, già in questa settimana, grazie a te tutte le ultime notizie di calciomercato in chiave Napoli, ti ringraziamo e ti seguiamo come si consueto
su
Sky
Sport. Ciao, ciao.
Grazie a Luca Marchetti, noi siamo arrivati alla conclusione di questa ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, ringrazio tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento, leggo i ringraziamenti, insomma vi ringrazio veramente voi per averci seguito fin qui. Garofalo è 1,75 m, Hermoso va in Arabia all'Al Ittihad, e poi insomma qualche critica ai tifosi che sparano a zero su Spalletti, questo da parte di un nostro ascoltatore che ci ha scritto appunto al 339-666-9990. Allora, siamo arrivati alla conclusione di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, lo sport torna domani su Marte e l'appuntamento è quello classico con Forza Napoli Sempre Summer Edition dalle 12 alle 14 con Dario Sarnataro, poi torno io la sera con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Un'ultima domanda, ecco, non la trovavo, da parte del nostro Frank che dice: ci sarete con le dirette da Di Maro? Assolutamente sì, Frank, noi saremo in onda praticamente lungo tutta l'estate azzurrissima e racconteremo minuto per minuto, giornata dopo giornata, da Di Maro e anche da Castel di Sangro tutti quante le novità dai ritiri del Napoli, quindi continuate a seguirci su Radio Marte, dove il calcio è davvero di un altro pianeta. Ringrazio Vincenzo Russo di averci accompagnato in questa diretta ricchissima di ospiti, ed Emanuela Castelli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.